Grazie, signora.
Allora, Giuseppe, volevo cominciare oggi con alcune notizie che di nuovo ci insegnano tanto. Questa settimana è stata la festa delle donne. Ne parliamo un po'?
Ancora, eh? Ne parliamo ancora un
Sì.
po'? Abbiamo parlato abbastanza. C'è qualche donna che mi cerca con qualche scarpo col tacco
Ma
alto per
no,
battermelo in testa.
la settimana scorsa abbiamo parlato del matrimonio e che non c'è equality,
Uguaglianza?
non c'è uguaglianza
Non
tra
c'è.
donna e l'uomo
Non
e
c'è. E
perché?
perché?
E anche se facciamo le cose secondo i piani di Dio, la donna sottomessa al marito, allora avremo un matrimonio benedetto. Abbiamo parlato poco della festa
È
delle
per questo che i
donne.
matrimoni benedetti sono rimasti pochi. Che adesso
Sì.
la donna vuole essere uguale, quindi ciao, divorziata.
Sì, quindi abbiamo parlato più del
Però
matrimonio che di questa
sto
festa.
parlando di un matrimonio cristiano, naturalmente, dove c'è un marito cristiano. Allora,
Sì,
che
sì, sì,
sottometti il
sì.
suo marito
Sì.
del diavolo e non è possibile.
No, 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 è fatto chiaro questo,
Non è
sì.
possibile.
Allora, sulla festa delle donne cosa ci dici?
Beh, guarda, ci sono, cosa devo dire? Guarda, qui c'è un articolo che ho, di cui ti ho parlato, un articolo vuoi leggere tu, The Washington Post, vuoi leggerlo? E leggi
Sì.
pure in inglese che traduciamo.
The latest. Prioritize empowerment of woman.
Ok, allora dice UN Guterres,
What's that?
e lui
Cos'è?
è il segretario generale delle Nazioni Unite, è il nuovo segretario, il numero uno. E allora dice il titolo, Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, dice che dobbiamo dare priorità al potere per le donne. Cioè tutto il contrario, insomma, esattamente il contrario. Cioè il potere va a Dio, Dio lo ha dato al marito, all'uomo, al padre, capisci? E quindi la donna deve seguire il marito, però la superiorità dell'uomo sulla donna non è la superiorità come nel mondo oppressiva, violenta, è così che loro lo pubblicizzano, no? Le donne non devono sottomettersi, non dovrebbero sottomettersi ai mariti, perché i mariti sono dittatori, violenti, maniaci, e non è questa la storia. Questi sono i mariti non cristiani che sono così, alcuni.
Sì.
Invece la sottomissione della donna al marito è un po' come, che so, il figlio che si sottomette al padre che lo ama, capito? La pecorella in chiesa che si sottomette al pastore che la ama. Quindi la sottomissione in amore. Quando finisce l'amore non funziona più il piano di Dio, che Dio è amore. Se Dio è amore, tutto quello che dice, quando dice donna sottomettetevi, sottomettersi in amore. Infatti mia moglie è sottomessa a me in amore, ma io sono sottomesso a lei in amore, ci sottomettiamo uno all'altro, dipende attraverso di chi Gesù sta parlando. Va bene. Allora, quindi questa storia di dare priorità al potere alle donne è assolutamente una cosa satanica, perché porterà a scompiglio, che l'ha già portato, confusione, divorzi nei matrimoni. Vai avanti a leggere, vai. Allora, International Women's...
International Women's Day, rallies for equal rights take place around the world.
Quindi rallies vuol dire manifestazioni, quindi giorno della donna internazionale, manifestazioni per uguaglianza di diritti, e hanno luogo in tutto il mondo.
Ma già hanno uguaglianza di diritti.
Sì, ma questa è una scusa, volevano l'eguaglianza come scusa, adesso che ce l'hanno, adesso vogliono la superiorità. Infatti adesso dicono dare potere alle donne, e potere alle donne, agli uomini niente. Ma gli uomini, c'è troppa dittatura, violenza, ma quelli mica sono uomini, sono bestie. Stiamo parlando di uomini veri,
Sì.
cristiani. Va bene? E poi dice, c'è un giornale qui, New York Daily News, lo sciopero delle donne. Quindi sono andati in sciopero le donne, capito? Non sono andati più a scuola a prendere i bambini, non hanno fatto. Che c'entrano i mariti? Mica tutti i mariti sono dei mostri. Ci sono anche mariti cristiani che meritano che la moglie si sottomette.
Sì,
Perché?
sì, sì.
Perché la moglie la amano, la accudiscono, si prendono cura di lei, sono pronti a morire per la moglie. Questo è il tipo di sottomissione. L'eguaglianza nel mondo non esiste, non ci sono due impronte digitali uguali, non ci sono, anche se tu vai nell'esercito, due capitani, due tenenti, due colonnelli, c'è sempre uno che guida.
Sì.
Nella chiesa, due pastori, tre pastori, 10 pastori, mica guidano in 10, c'è sempre il pastore che ha l'unzione.
Sì.
Va bene, Paolo, Barnaba, Sila, Aquila, Priscilla, Apollo, c'era uno che aveva l'unzione, erano tutti apostoli, però c'era un apostolo che aveva l'unzione, va bene, un apostolo mai investito da apostolo. Paolo non è mai stato dichiarato apostolo all'inizio, non è mai stato nominato apostolo, vabbè, anzi non si fidavano, non lo volevano, però si è innalzato al di sopra di Apollo, di Barnaba, di Sile, tutti quanti perché i suoi talenti. Quindi in una chiesa non è sufficiente prendere un pezzo di carta teologica e attaccarla al muro, io ho fatto 3-4 anni di teologia, adesso sono il pastore. No, tu sei pastore quando porti frutti, il pezzo di carta te lo puoi portare via. Sono i frutti che ti fanno pastore. Sono stati i frutti, i doni, i talenti, l'abnegazione, la fedeltà di Paolo che lo hanno reso uno degli apostoli più grandi della Bibbia, io credo più grande. Va bene?
Sì, è giusto.
Quindi guarda, il femminismo è un'abominazione a Dio. Perché? Perché vuole invertire l'ordinamento dove l'uomo rappresenta l'autorità di Dio. Non ci può essere una famiglia. Un pollaio con due galli non ci può essere. Io qui c'ho molti cani, non puoi avere due maschi e una femmina, non puoi perché si azzannano.
Sì, è
Va
vero.
bene? Ci vuole sempre uno che si deve sottomettere, a meno che un maschio si sottomette e basta. C'è sempre una guida, c'è sempre un capo nell'esercito, in un ufficio, in una banca, in un'assicurazione. Sono solamente i bugiardi che dicono che c'è. Siccome l'eguaglianza non funziona in nessuna cosa, la vogliono nella famiglia. Ma a me è una scusa. Non c'è eguaglianza. Tu vai in una banca del nuovo ordine mondiale, ci sono due direttori, ma uno comanda, uno guida. Va bene, ogni volta che c'è una troica. Un'oligarchia come c'è stato nel Cremlino durante l'era sovietica, a Roma che c'erano le triumvirato Cesare, Grasso, c'erano questi grandi. Alla fine era sempre uno che prendeva il potere. La Medio Persia, la Media è una nazione, la Persia è un'altra. Si sono uniti per combattere contro Babilonia, l'hanno vinta, ma alla fine la Persia ha distrutto la Media.
Quindi c'è
Quindi
sempre un
l'eguaglianza
leader.
esiste solo nelle bugie del femminismo, degli omosessuali, dei politici imbroglioni. Non esiste l'eguaglianza, c'è sempre un capo. E basta. Va bene?
Allora, dicevi che è questo che le donne vogliono, perché uguaglianza già c'è, vogliono essere capi?
Già sono capi le donne, perché se una donna vuole abortire, il marito non conta niente. Ma questo è mio
Sì,
figlio, no? E
quello è
nel mio
vero.
grembo tu crepa. Ma come? Ma è mio figlio. Vai all'inferno, io abortisco e succede.
Sì.
Quindi già c'hanno l'autorità. Quindi il femminismo è un'abominazione, va bene? Questa non è stata una festa delle donne, ma di un inganno satanico, va bene? Per ulteriormente dividere l'umanità, mettendo donne contro gli uomini perché si odino. Si combattano perché le donne abbiano più autorità degli uomini, il che non è secondo l'ordinamento del Signore, perlomeno non tra i cristiani. Legge, ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Sì. 3:12.
Isaia 3:12a.
Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui.
Capito? Questa è un'abominazione.
Wow.
Quindi quando una donna domina sull'uomo è un'oppressione. Perché? Perché la donna non è costruita per dominare sull'uomo. La donna deve sottomettersi, si sottomette, segue, ama il marito, gli ubbidisce, il marito cristiano. Se il marito non è cristiano, che è dittatore, egoista, adultero, divorziate. Divorziatelo, cosa state insieme a un marito adultero dittatore? No, non è cristiano, ma lui va in chiesa, che ci mi interessa a me se va in chiesa? Quella chiesa sarà più morta di lui. D'accordo? Stiamo parlando di Dio, sta parlando al suo popolo, ai suoi cristiani. Va bene?
Incredibile, dice, le donne dominano su di lui, è come la descrizione del mondo di oggi.
Sì, era una maledizione che Dio mise sul suo popolo. Va bene, tu leggilo in Deuteronomio capitolo 28, maledizioni che Dio mise sul suo popolo se avessero disobbedito. Il modo per camminare nella benedizione di Dio è molto facile, basta ubbidire la parola. Il modo per camminare sotto la sua maledizione è ancora più facile, basta disobbedire. Va bene, scegliere la strada D o la strada U. Quali sono? U e D.
ubbidienza e disubbidienza.
Sono due strade. Non prendete la D, prendete la U, ubbidienza. La G, Gesù.
Sì, amen.
Non la DD, quella è la DD, la disubbidienza del diavolo, DD. Non prendete quella strada là, strada sbagliata. C'è una mappa, non potete sbagliare. È la Bibbia, se ancora non ci capite, prendete la bussola, ok? È lo Spirito Santo.
Amen.
Non potete sbagliare. Quindi l'uomo è o dovrebbe essere la guida e l'autorità di Dio nella famiglia, ma l'uomo ribelle contro Dio, in questa società altrettanto ribelle contro Dio, ha ormai perso il diritto di guidare la sua famiglia, famiglia che è ora allo sbando. Famiglia, quattro figli, mangi, due figli, tre figli, quello che hai, quelli che ti sono rimasti, che non hanno abortito, sono lì, ognuno con un cellulare, lo smartphone, e papà e la mamma magari lavorare come schiavi e pagargli l'università, comprargli la moto,
vero, sì.
Questo qui è un'abominazione, il figlio di tresso sulle maniche per studiare, si deve pagare i suoi studi, va bene, come facevi tu, no, Angela?
Sì, sì, sì.
Tu studiavi all'università, no?
Studiavo e
lavoravo.
E
chi ti pagava l'università? Te?
Io stessa.
Lavoravi e ti pagavano l'università, questa è una cosa, vuoi l'università? L'università non ti serve a niente, serve solo intellettuali atei. Non serve l'università, è una baggianata, una presa in giro, Gesù non l'aveva, i discepoli non l'avevano, ma allora non c'era università, ma c'erano scuole, e non gli è interessato niente, va bene? I più grandi uomini del mondo, Einstein, erano Edison, molti di loro, non so quanti, erano autodidatti, perché andando a scuola ti costruiscono una gabbia nel cervello, una gabbia che sarebbe i limiti predisposti dal tuo insegnante e lui diventa il tuo limite. Invece se tu a scuola non ci vai, tranne che per imparare a leggere e scrivere, la tua mente è libera, c'è più immaginazione, più creatività, c'è più libertà in Cristo se sei cristiano. I figli, se non vengono fatti crescere nell'amore, nella parola, negli insegnamenti, nelle correzioni di Dio, i figli diventano come pervertiti femministe, trans, lesbiche e altre simili deviazioni inumane. Cioè i figli diventano invece della benedizione, diventano maledizione, che come Dio li ha creati di essere. Dio ha creato di essere benedizione, ma il diavolo li fa diventare maledizioni. Cioè i figli, come dice in Isaia 3,12, il mio popolo oppressore come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui. La festa delle donne è una maledizione. E guai se qualche cristiano vi partecipa. So che ci sono delle chiese morte che celebrano la festa delle donne, ma per cortesia, chiudete la baracca e andate a evangelizzare.
Ma questo è perché non si rendono conto cosa succede, perché anche noi per anni abbiamo pensato festa delle donne, dai un fiore a tua mamma, scrivi una bella cartolina.
Ma aspetto la festa della donna per dare un fiore a mia mamma,
sì.
Ma daglielo tutti i giorni il fiore.
Sì, sì.
Che altro c'è in questa chiamata festa?
E quindi
festa?
Si vede che pensano che è una festa di amore, di dare un po' di amore a una donna.
E la festa dell'uomo quando è?
Non lo so.
C'è la festa del papà,
sì,
San Giuseppe,
papà,
si dice
sì.
in Italia. Ma,
purtroppo
ma la festa dell'uomo per avere più potere? ma ne avete già tanto. No, i criminali ne hanno già tanto. Ci sono gli uomini oppressi. Ti ricordi la storia di quell'uomo denunciato, causa civile, denunciato dalla moglie per abbandono, perché ha abbandonato la famiglia? E si presenta davanti al giudice e lui tutto piccolino, tutto mal ridotto, e il giudice gli chiede: perché lei ha disertato la famiglia? E lì c'era la moglie, grande come un armadio, occhi di fuoco, e gli fa: sì, vostro onore, signor giudice, io non sono un disertore, sono un rifugiato. La prenda lei, mia moglie, guarda. Quindi non è vero che gli uomini sono dittatori, quali sono i non cristiani che sono dittatori, adulteri, eccetera. Un vero marito degno di questo nome assomiglia a Gesù, dà la vita per la moglie. La moglie non lo vuole mollare neanche per tutto l'oro del mondo. Va bene?
Sì.
Oh, gloria a Dio. Quindi,
comunque volevo dire che la gente non si rende conto cosa c'è dietro la festa delle donne. vedono solo un gesto di amore verso qualcuno, anche le chiese, che tu hai detto, anche le chiese celebrano la festa delle donne.
Anche il Papa.
Perché non vedono niente di satanico in questo. Mancare. Però adesso con queste notizie del sciopero delle donne, speriamo che alcuni hanno il discernimento di capire cosa è dietro.
Cioè adesso la parte principale delle loro rivendicazioni, vogliono aborto senza nessuna restrizione. C'è un bambino che ha 8 mesi e 29 giorni, abortirlo. Ma abortisciti tu, buttati tu da un ponte. Ok, c'è stata una donna che è andata in giro a cercare una clinica facesse abortire, è andata in ospedale, fa questo ospedale, sono tutti obiettori. Immagina tutti i dottori di quell'ospedale, 25 dottori, tutti obiettori, la maggioranza di quelle... dimostrato statisticamente, hanno votato a favore dell'aborto, ma quando devono andare lì a assassinare un bambino che sanno benissimo che è un bambino, la loro coscienza non glielo permette. Quelli che hanno votato a favore dell'aborto, andassero loro a uccidere i propri bambini. No, lei si mette là, abortito, io ho fatto il mio dovere, il dottore anche. Oh, ma stiamo scherzando?
Purtroppo sì.
Allora, sì, l'uomo sì. È o dovrebbe essere la guida della famiglia.
Amen. Sì.
Però l'uomo di Dio. Ma l'uomo ribelle contro Dio in questa società, la società altrettanto ribelle contro Dio, ha perso il diritto di guidare la famiglia, va bene? L'uomo senza Dio non ha più diritto di guidare né famiglia, né moglie, né figli. Infatti il mondo sta andando al suicidio. Guarda, tutte le ideologie moderne, cioè che spingono l'omosessualità, il lesbianismo, il trans, all'ateismo, e perversioni così, sono condannate da Dio. Guarda, leggi qualche scrittura, Romani 1, 24-32, perché guarda, okay. Dio ha distrutto città omosessuali come Sodoma e Gomorra e anche l'italiana Pompei, per lo stesso motivo. Pompei era un centro di omosessualità. Il mondo continua a scivolare verso tutto ciò che è male, perversione, marciume, egoismo, accozzaglia, motivo per i quali Dio purificò il mondo con il diluvio di Noè, va bene? Guarda cosa Dio dice sulla omosessualità, trans, Romani 1, 24-32, guarda.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
Va bene, quindi in questo fascio possiamo mettergli il Papa, questo falso Papa, falso cattolico. Questo, praticamente questo non conosce niente, la Bibbia o fa finta di non capirla o è un imbroglione totale. Per me è un po' tutte e due. Qui dice uomini con uomini commettendo atti infami e poi dice chi fa queste tali cose sono degni di morte. Cioè questo qua va in televisione a far vedere i suoi amici omosessuali. Ma a questo punto, guarda, presenti i tuoi amici indiavolati, i tuoi demoni a questo punto, scusa. E come? Tu vuoi presentare i tuoi amici, andando al Vaticano a presentare una coppia omosessuale, amici suoi.
Ai.
Due uomini. Ma insomma, tu mi presenti due uomini omosessuali al Vaticano e dici sono tuoi amici. Ma scusa, vai a unirti al loro bordello allora, non andare al Vaticano a fare il Papa. Cosa stai lì a fare? Vabbè, senti, lasciamo perdere.
Comunque questo Romani 1 che abbiamo letto sembra proprio una descrizione del mondo di oggi.
Sì, e poi dice, sono degni di morte. Primo Corinzi 6 dice, coloro, gli effeminati, gli omosessuali, non entrano nel regno di Dio. E beh, ci sono dei fratelli che sono nati così, fratelli cristiani sono nati con tendenza omosessuale. E allora cosa vuol dire questo? Posso pregare e guarire come da qualunque aberrazione. Uno che nasce handicappato, che è naturale? È innaturale.
No, no, no.
Io nasco col desiderio di ammazzare qualcuno, è naturale. Uno nasce che col desiderio egoista. E cosa vuol dire che è nato con gli ormoni? E quello è nato senza braccia, mica può mica dire che è normale. Il diavolo ha inquinato tutto, compreso i ventri materni, specialmente quelli che non si disperano e non si danno da fare. Disperatevi quando siete incinte, sorelle. Tenete il diavolo lontano dal vostro ventre, avete capito?
Sì, amen, amen.
Papà, invece che la televisione, mettete le mani sul ventre della moglie, pregate per la protezione di Dio. Io ho fatto questo sempre e lo stesso il diavolo, il bambino è nato e stava per morire. Lo stesso. E allora disperarmi di nuovo, tutti disperati, per una settimana, finalmente Gesù l'ha guarito. Va bene? Insomma, mondo preparati, il mondo si prepari, sta per giungere una nuova terribile punizione, una distruzione da parte del grande giudice. Andiamo a Apocalisse 22:11, guarda,
okay.
Perché dice Gesù.
Apocalisse 22:11
e 12.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Va bene, quindi questa è una cosa, questa cosa terrificante. Cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che continua a essere ingiusto, continua a essere omosessuale, a essere un imbroglione politico.
E perché?
Continua ad essere impuro.
Perché dice così? Perché spesso nella tutta la Bibbia il Signore dice pentitevi, tornate a me, io vi darò la salvezza, il perdono. Perché qui dice continuate con la ingiustizia?
Perché quello che sta dicendo qua, sta dicendo che questa vita è una prova, siamo messi alla prova, quindi se tu sei handicappato, non è colpa tua, è colpa del diavolo, non incolpare Dio. Se tu, tua moglie ti ha abbandonato, è scappato con uno, tuo marito, non incolpare Dio, è colpa di quello che ha fatto questo. Se tu subisci ingiustizie di qualunque tipo, confida in Dio, non è Dio, è il mondo. Sta dicendo che questo mondo è una prova. Sta dicendo qua, se uno, cioè Dio sapeva prima che Caino uccidesse Abele, Dio sapeva che l'avrebbe fatto, non l'ha fermato. E questa è una cosa che fa paura. Chiese mezzo addormentate, Dio non le sveglia se non vogliono svegliarsi. Chiese che, come l'Odissea, che saranno vomitate, Apocalisse 3:14, Dio le lascia andare. E Dio sa che saranno vomitate, non le ferma. Apocalisse 3:14, chiese fuori binario. Mm-hmm. Questa è una cosa che e mette paura. Cioè, qual è il punto qua? Il punto è Geremia 29:13, mi cercherete, mi troverete se mi cercherete
con tutto il cuore.
Cioè Dio sta dicendo qui sarà meglio che vi disperate, sarà meglio che quando avete un problema entrate nel giardino dei Getsemani e vi mettete in ginocchio e non vi alzate fin quando non avete la forza di vivere e morire per me, per la verità, per la giustizia. Se non lo fate, finirete come tutta Israele, la stragrande maggioranza di Israele era lì contro Gesù, contro Geremia, contro Ezechiele, contro Mosè, contro ogni profeta che Dio ha mandato. Se seguite i flutti, se seguite la deriva, andrete alla deriva con i flutti del mondo, l'immondizia. Hai visto mai l'immondizia galleggiare sui fiumi, sulle acque? Ecco, non devono fare nessun sforzo. Se tu segui il flusso del mondo, sei come l'immondizia che galleggia e che andrà all'immondezzaio. Invece bisogna lottare, combattere, come Gesù, come gli apostoli, come i discepoli, come la vera Chiesa, come i veri profeti, come i veri figli di Dio, che, come Noè, che costruiva un'arca per 120 anni, e mi immagino 120 anni di prese in giro, 120 anni di essere preso per pazzo, costruire un'arca quando non aveva mai piovuto. E oggi siamo qua con le profezie che si sono adempite, profezie che ci dicono cosa succederà. E ancora esitiamo, ancora siamo lì a scaldare una panca morta in una chiesa morta. Non c'è bisogno di andare in Africa, in Congo a evangelizzare, fai una chiesa in casa, apri la tua casa, porta pecore tutti i giorni, leggi la Bibbia tutti i giorni, segui le pecorelle tutti i giorni.
Amen, amen.
Tutti possiamo farlo, tutti quanti. E non c'è bisogno di una radio, una televisione o di multimillion dollari, niente, serve niente, ci serve solo un paio di sandali, una casa che può somigliare a una stalla di Betlemme. Va bene? Serve solo dire sì. Torna a Isaia 3,12, perché Dio disse a Isaia, in quella scrittura che abbiamo letto, un'altra cosa a Israele. Leggi la parte B, Isaia 3,12b.
Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare.
Sta dicendo qua, quelli che ti guidano ti stanno sviando, le tue guide ti sviano, i tuoi pastori ti sviano, i tuoi preti ti sviano, il tuo papa ti svia. Sta dicendo, quelli che ti guidano ti sviano. E la parte prima di questa scrittura dice, bambini e donne saranno i vostri oppressori, adempito oggi alla perfezione.
Sì, sì.
Il figlio dice, se non mi compri uno smartphone me ne vado, ciao, ti pago l'autobus. Qui smartphone non entrano, tranne che usarli per Gesù. Chi entra lo smartphone, esco io. Smartphone non è un phone, non è un telefono. È una porta per l'inferno, è una porta per Facebook, è una porta per internet, è una porta per la pornografia, è una porta per qualunque satanismo, qualunque musica satanica, film satanico, quello è lo smartphone. Va bene? Quando imparerai a usarlo per Gesù e solo per Gesù, ce ne avrai doppia, ne avrai due.
Giusto,
va bene?
Sì, sì, sì.
Imparare a dire no, i figli ti opprimono, le donne ti opprimono, cambia aria. Dici moglie, figli, qua, o se segue Gesù, o ciao. Ciao, questa casa è vostra, me ne vado io, è mia, ve ne andate voi. Però se volete, finché volete rimanere qui si legge la Bibbia, si loda il Signore, inviterò i fratelli cristiani, perché è mia casa. Se era vostra ve la lasciavo, è mia, potete rimanere finché volete. Se non volete, ciao, io seguo Gesù.
Amen.
Isaia 3,14.
Il Signore entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e con i principi di esso. Voi siete quelli che hanno devastato la vigna. Le spoglie del povero sono nelle vostre case.
Quindi il Signore cosa dice? Entra in giudizio con gli anziani, con i preti, con i pastori, con i vescovi, gli arcivescovi, le chiese mezze morte. Entra in giudizio con gli anziani del suo popolo, con i principi di esso, come si chiamano oggi? Principi, preti, pastori.
Sì, 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 sì.
Voi siete quelli che hanno devastato la vigna. Perché l'Islam ha preso l'Europa? Perché i pastori erano lì a predicare prediche più morte di loro. Invece studiare le profezie che l'avrebbero avvisati. Dove sono le chiese che insegnano le profezie? Grazie a Dio non sono l'unico io che le insegno, sono altri meglio di me. Dove sono queste chiese? Morti, stramorti, a predicare sermoni congelati. Meno male che gli vogliamo bene. Così che, perché noi vogliamo bene a tutti. Grazie Gesù, Signore aiutaci. Allora, quindi Dio sta parlando alle guide delle chiese che sviano,
sì,
i fratelli. In che modo li sviano? Guarda, non ti è arrivata una lettera lì di una sorella che si chiama Desiree?
Sì.
Un nome bellissimo per una sorella, sì, dolcissima.
Sì, infatti Desiree parla proprio di questo. Perché nella chiesa non si insegna l'Apocalisse?
Cioè, è andata una lettera sul soggetto. Vuoi leggerla?
Sì, sì, Desiree ha scritto, grazie, credo 2 giorni fa. È una giovane sorella di 23-24 anni. Carissimi fratelli nel Signore, volevo raccontarvi un'esperienza in un'altra chiesa, non quella che frequento, ma in un'altra chiesa che conosco, il quale sono stata invitata per la festa delle donne.
Ancora queste donne. Non ci sono feste delle donne nella Bibbia, tanto meno di uomini. Sono feste pagane, anticristo, che l'anticristo lasciami aggiungere di nuovo. Usa queste cose per seminare cosa? Zizzania tra uomini e donne. Perché devi innalzare le donne? Perché devi innalzare gli uomini? Dio ama tutti e due uguali. In Atti 2, verso 17 al 19, 19 dice: versrò mio Spirito Santo sui figli e sulle figlie. Non dice solo sulle figlie. Quindi vediamo che le donne vanno in sciopero contro gli uomini. E perché andare in sciopero contro gli uomini? Ah, perché loro opprimono. Allora sono i criminali, sciopero contro i criminali, non contro gli uomini. Queste povere chiese non sanno nemmeno distinguere tra le feste che danno gloria a Dio da quelle che danno gloria al diavolo. Povere chiese, va bene?
Sì, sì,
Grazie.
sì,
Quindi
sì.
nella chiesa l'hanno invitata alla festa delle donne.
Sì, questo
Va bene?
mostra che le chiese seguono il programma del mondo, le feste del mondo, invece di seguire la Bibbia.
Ma che seguissero il programma di Gesù e del Vangelo così semplice. Hanno bisogno del mondo per fare una festa. Festa delle donne, la Chiesa va in strada a evangelizzare,
Sì.
non contro le femministe, no, a favore di loro, ma anche degli uomini, e a favore di chiunque ha bisogno di Gesù. Andiamo, c'è
Allora,
altro?
Desiree continua. Il pastore in questione, parlando della donna nella Bibbia, ha introdotto nella sua spiegazione, iniziando con Eva e il serpente, finendo con Apocalisse 12, dove la donna è nascosta e nutrita, e come sappiamo, per 3 anni e mezzo. Ecco, questo pastore ha detto che è una cosa passata. E un tempo, dei tempi, e la metà di un tempo, non si sa cosa significa. E che l'Apocalisse è piena di allegorie. Mi è venuta in mente, com'è possibile che si predica che sia passata? Eppure si parla di Apocalisse. In chiesa tutti si sono guardati senza dire una parola, senza capire. Li vedevo ciechi. Stanno così dormendo le chiese? Io ribollivo invece di rabbia e contrasto con ciò che diceva. Mi chiedevo spesso cosa è se insegnasse bene l'Apocalisse questa chiesa. E beh, ho avuto la conferma. Vi abbraccio e vi mando un grosso bacio.
Vabbè, insomma, cos'è che sta dicendo questa chiesa? Che l'Apocalisse è adempiata?
Sì, è già passata.
Ma è pazzesco, ma no,
Apocalisse 12.
ma che. Beh, questo insegnano nei cimiteri, nei seminari biblici, questo insegnano nelle scuole teologiche. Cioè vanno là 3-4 anni e non hanno capito niente, o pochissimo. È pazzesco, l'Apocalisse non è adempiata. Leggete il capitolo Apocalisse 21 e 22, che parla del regno di Dio che nemmeno è iniziato. Come fa a essere adempiuto? Comunque andiamo più indietro. Andiamo il sigillo 6 e 7 di Apocalisse 6, cioè sono libri e sette sigilli. Il sesto e il settimo sigillo non sono adempiti, perché il sesto sigillo non è stato neanche aperto ancora. Sto parlando di Armageddon, come fa a essere aperto? Il settimo sigillo cos'è? Il settimo sigillo sono le sette trombe che suoneranno, quindi quando apre il settimo sigillo, va bene, e iniziano le sette trombe, cos'è Apocalisse 8? Apre il settimo sigillo, controlla se è Apocalisse 8.1 per cortesia, quando aprono il settimo sigillo.
Ok, Apocalisse 8:1. Sì, l'agnello aprì il settimo
Ecco, quindi
sigillo.
Apocalisse 8.1 apre il settimo sigillo ed ecco che suonano le sette trombe della tribolazione. Poi quando suona la settima tromba della tribolazione cos'è? Il rapimento, no? 1 Corinzi 15, 51 e 52 dice all'ultima tromba c'è il rapimento. Apocalisse 8.1 e 2 dice che le trombe sono sette e Apocalisse 11, 15 dice che la settima tromba c'è il rapimento. Quindi è già venuto il rapimento, a me mi sembra di no.
No.
Mi vedi svolazzare nell'aria?
No,
Uscire
no,
dai miei
no.
panni e volare? Magari. E la tribolazione dei 42 mesi, che sarebbe la mezza settimana di Daniele, Daniele 9:27, che nemmeno è iniziata, che sarebbe Apocalisse, cos'è, 13:5, 42 mesi di potere per la bestia. E il marchio della bestia? Ma queste chiese, ma che cosa hanno capito loro, la scuola teologica, queste chiese? Ma perché non le chiudono queste baracche? Le devono dare agli immigrati queste chiese, che almeno ci dormono dentro. Tanto dormono già, ci dormono anche loro. Comunque vabbè, se devo continuare abbastanza. Ok,
No, no, va bene.
guarda, dammi una. Secondo Corinzi 3,15, leggi solo quella, guarda, che
Secondo
praticamente
Corinzi.
così Così come Israele aveva un velo sugli occhi e non poteva vedere Gesù, così queste chiese oggi hanno un velo, non riescono a capire le profezie. Secondo Corinzi 3, 15 e 16.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore, però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà
Va
rimosso.
bene, quindi quando questa gente comincerà, queste chiese addormentate, cominceranno a studiare la Bibbia, convertirsi alla Bibbia, convertirsi alle scritture, compreso le profezie, il velo sarà rimosso. Cioè, cosa devono fare? In quale religione devono unirsi? Niente, basta che si mettono in ginocchio, possono rimanere dove sono. Basta che si mettono in ginocchio, fanno la preghiera di Getsemani, di Gesù, perdonami, sono stato troppo evangelico, troppo cattolico, troppo religioso, fammi diventare cristiano e basta. Gesù, c'ho troppi libri di dottrine denominazionali qua, voglio lo Spirito Santo. Ma loro mica vanno ad ascoltare fratello Giuseppe, ma ci mancherebbe altro. Né me e neanche altri come me o meglio di me. No, perché io, siccome non sono pentecostale, Chiesa delle Adi, Battista o cattolico, quindi mica si può ascoltare me o un altro meglio di me. No, e loro continuano a non capire niente. Devono andare da uno, possibilmente uno meglio di me, ripeto, e si facciano insegnare per cortesia le profezie. Invece di dire alla scuola pentabattista cattolica mi ha insegnato niente, io continuo a insegnare niente. Ma esci da questi posti ed entra nel Vangelo. Anche se ti metti in ginocchio e ricevi lo Spirito Santo forte, tutto quello capirai anche da solo. Tanto la Bibbia è una, non è che è quella che racconto io un'altra. Va bene?
Sì,
Insomma,
amen,
io chiuderei
amen.
qui con questa storia delle femministe, già abbiamo parlato anche troppo.
Ok, però continuiamo con il soggetto delle chiese. Forse facciamo una pausa per una bella canzone e poi parliamo. Abbiamo ricevuto due messaggi in audio, una da parte di Filomena, che ha una testimonianza bella, e anche poi dal Giappone, da parte di Naomi, un messaggio che ci racconta tante lezioni che Naomi condivide con noi. Anche sulle chiese e anche cose personali. E continuiamo con questo messaggio sulle chiese e quale è il ruolo della Chiesa di Dio, qual è la vera Chiesa di Dio, qual è la chiamata di una Chiesa, come dovrebbe essere secondo il piano di Dio una Chiesa. E ascoltiamo adesso una canzone e poi queste testimonianze collegate al messaggio. Ascoltiamo la canzone La Chiesa.
Popolo mio, ascolta quel che devo dire. Se puoi darmi un minuto per poter parlarti, da te non voglio niente, solamente ascolta. Perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato. Mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. Sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli. L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami. E ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa. Che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce. Si svanisce. Ricordi quando non stavi stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ritorno.